Sia lodato Gesù Cristo. Dicevamo, cari fratelli e care sorelle, introducendo la celebrazione, che questa è la domenica di metà quaresima. Giovedì è stato esattamente il giorno nel quale c'è stato, come dico tutti gli anni, il giro di boa, cioè finita la parte, diciamo, dell'andata, quella che serviva per mettere su i valori propri della quaresima. E adesso incominciamo a sentire più pressante sul nostro cuore l'invito del Signore per la nostra vita, per l'impegno anche della quaresima stessa. Nella liturgia della parola di oggi, seconda lettura due volte, una volta anche nel Vangelo, tornava questo invito, questo parlare della salvezza. Vuol dire che dobbiamo lavorare con impegno a questa che è la cosa più importante della nostra vita, la salvezza dell'anima. Per cui, se mi permettete di ricollegarmi un po' a quello che è stato il cammino delle scorse settimane, dove ho ripetuto sempre, la quaresima certamente è la preparazione alla Pasqua, su questo non piove. Ma la quaresima è anche un valore in se stessa, cioè mi dà già qualcosa a prescindere da quello che è la Pasqua. Di modo che se io vivo bene adesso la quaresima, arrivata la Pasqua, passata la Pasqua, io ho imparato in quaresima delle cose importanti per la mia vita, delle cose che restano. C'è poi una terza dimensione, che è quella che aggiungiamo oggi, ed è quella di pensare alla vita eterna. Perché noi corriamo seriamente il rischio, può essere che mi sbagli, ognuno poi deve evidentemente appropriarsi dei concetti che sono utili per la sua vita di fede, ma è possibile che noi viviamo anche la religione in una dimensione meramente orizzontale. Per cui sì che veniamo alla messa, sì che preghiamo, sì che ascoltiamo la parola di Dio, ma diciamo così, questo per sistemare un po' l'equilibrio della nostra vita di fede a livello umano, a livello del nostro camminare sulla terra. E io direi che mica è poco questo. Se uno arriva a questo ha già fatto molto, no? Se uno arriva a dire io ho equilibrio per la mia vita personale nel vivere la fede, siamo già a una dimensione secondo me molto alta. Ma dobbiamo aprirci alla questione della vita eterna. E direi che questi sono gli argomenti tipici della quaresima, no? Pensare che non staremo sempre qui sulla terra, che ci sarà un momento nel quale dovremo presentarci davanti al Signore e che la vita vera non è quella che viviamo qui, quella che viviamo 70, 80, 90, potrebbe essere anche 150 anni, ma alla fine poi la fiera finisce, no? La giostra si ferma. Che fai? Se non hai lavorato per le cose che restano, se non hai, come dice Gesù, accumulato i tuoi tesori dove c'è la vita vera, che sarà di te? Per cui la dimensione che noi dobbiamo aggiungere oggi, secondo me, è proprio questa. No? Abbiamo sentito infatti come in un modo accorato Gesù parla di questo agli Apostoli. Dio Padre, dice Gesù, ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio, perché noi, coloro che credono in Lui, avessimo la vita eterna. Ma la vita eterna non è una cosa che comincia il giorno che noi avremo tirato le cuoia, come mi aveva detto, ve l'ho raccontato un'altra volta questo, quando era a Roma. Un bambino di una delle famiglie, dei gruppi che seguivo, dei gruppi di preghiera, un giorno mi ha detto così, perché gli ero simpatico, mi ha detto, ma Don Chicco, tu crepi a Roma? E ho detto, questo onestamente non è molto gentile, ma lui voleva dire, stai per sempre a Roma o torni anche in Sardegna? Ecco, il giorno che creperemo, per usare questo modo di esprimersi romanesco, il giorno che creperemo, ci presenteremo davanti al Signore, che sarà? Che sarà di noi? Sarà quello che avremmo realizzato nella nostra vita, perché la salvezza comincia qui, è il nostro rapporto personale con Gesù, ma che eccede, va oltre il limite della nostra vita terrena, e sconfina in quella che è l'eternità. San Giovanni Paolo II parlava di questa soglia della speranza da varcare. È una idea bellissima, secondo me, no? Quello che noi abbiamo creduto, desiderato per la nostra vita. Chi di noi desidera andare all'inferno? Penso nessuno. Sarebbe una stoltezza per definizione. Ecco, quello che noi abbiamo sperato quel giorno si realizzerà, ma si realizzerà in dipendenza di quello che io già vivo, per come già vivo qui. E guardate, Gesù arriva a dire la verità, ma un'enormità. Dio, che è Padre, non ha risparmiato suo figlio per noi. Ci sono molti giovani, forse questo concetto lo capiscono meglio le persone sposate con figli, ma se voi aveste anche un figlio unico, sacrificarlo per gli altri ci vuole coraggio, eh? E Dio, dice Gesù, ha fatto questo per noi, ha sacrificato suo figlio. Abbiamo la croce davanti, possiamo guardarla in questa ottica, allora subito ci commuoviamo, perché se avesse fatto questo un padre normale sarebbe stata una crudeltà enorme, no? Arrivare a fare questo è quasi un qualcosa che non comprendiamo dal punto di vista umano, ma che lo faccia Dio significa che noi dobbiamo misurarci con un amore che va oltre quelle che sono le nostre visioni limitate umane. Dio ha fatto questo per noi. Bellissimo il Vangelo allora di oggi, dove Gesù, che è il Figlio dato per noi, parla di se stesso. Dio ha tanto amato il mondo da dare, questo verbo in latino è più bello, vuol dire consegnarlo, abbandonarlo alle mani degli uomini, da dare il suo figlio per la nostra salvezza. Ed è questo veramente che deve farci pensare, deve farci riflettere sulla situazione oggettiva nella quale siamo davanti a Dio, eh? Perché è lì che si gioca la partita. Se noi non abbiamo ancora capito questo, io non so esattamente che cosa dover raggiungere. La religione è questo, è il nostro rapporto con Dio. E se noi non abbiamo ancora colto questo aspetto, che Quaresima è? Vi ricordate domenica scorsa cosa dicevo? Siamo ancora alla periferia, eh? Se non abbiamo capito questo, che il cuore della Quaresima è rimettere Gesù al centro, noi corriamo il rischio di salvare il contorno e buttare la pietanza, di non tenere presente quello che è il cuore di questo cammino secondo l'insegnamento del Vangelo e secondo l'insegnamento della Chiesa. Vi ricordate, facevo quell'esempio, ma se uno mi dicesse io non perdo l'osservanza di venerdì, astinenza, via crucis, tutto quello che volete voi, sì, ma e poi? Effettivamente che fai? Effettivamente ti sei confessato, stai pregando di più, hai pensato di riflettere sulla condizione spirituale nella quale ti trovi, o è come se Quaresima non fosse iniziata? Parlavo con uno dei nostri giovani questi giorni scorsi, come mi capita di fare qualche volta rimproverando, ho detto: ma in quella via lì dove abiti tu è cominciata la Quaresima o no? Mi ha guardato, come dire, sta dicendo questo, deve essere un po'. Poi dopo ci è arrivato, ha detto: non lo so se è cominciata, ma può essere che inizi. Gli ho detto: guarda, sei intelligentissimo e ti sei salvato ottimamente. Può essere che inizi, vuol dire quello che insegna anche oggi la parola di Dio. Cioè che le porte della misericordia non sono chiuse, che la Quaresima, se anche non mi fossi impegnato, non è persa, che posso fare molto ancora, che ho la possibilità di rimettere in carreggiata non solo tutto il discorso Quaresima, Pasqua, eccetera, eccetera, ma addirittura tutta la mia vita. Posso rimettere in quadro tutto. Gesù vuole questo da me, e me lo ricorda con forza con questo discorso, avete sentito? Discorso delle tenebre e della luce, è un discorso caratteristico del Vangelo di San Giovanni. Se voi andate alle prime pagine, ve le ricordate le prime pagine del Vangelo di San Giovanni? No. Quando San Giovanni racconta in un modo spirituale, teologico, la nascita di Gesù, non racconta Betlemme, c'erano già gli altri tre evangelisti che l'avevano raccontato. Dice così: il Verbo si è fatto carne, ha messo la sua tenda tra di noi, e dice così: la luce venne nelle tenebre, le tenebre l'hanno rigettata. E oggi San Giovanni riprende, siamo al capitolo terzo, riprende lo stesso argomento. Le tenebre non vogliono la luce, perché chi opera il male ama il sottobosco, l'oscurità, l'ombra, ha paura che la luce manifesti quell'oscurità nella quale vive. Questo è comprensibile. Se ci sono persone che vivono nel peccato, che hanno una doppia vita, che hanno gli scheletri nell'armadio, che non sono sinceri, ma non dico davanti agli altri, dico davanti a Dio. Chiaro che la luce di Dio, la luce della parola di Dio fa paura, perché questa luce ti illumina la situazione nella quale sei e ti dà la capacità di verificare come stai vivendo. Abbiamo fatto tutti l'esperienza di entrare in una stanza al buio, no? Anche se è una stanza di casa nostra, il pericolo è che urtiamo qualcosa, che ci facciamo male, che spingiamo un mobile, che facciamo cadere qualcosa di prezioso. Ma che succede appena accendiamo la luce? Abbiamo di nuovo le proporzioni. Abbiamo di nuovo la proporzione. Capiamo dove eravamo arrivati, magari pensavamo di essere vicino al tavolo, invece mancano ancora 2 metri. Pensavamo di essere vicino alla finestra, no, è lontana ancora. Oppure pensavamo, ecco, di essere ancora vicino alla porta, siamo già al centro della stanza, la luce. Dice Gesù questo nel Vangelo di oggi, no? Chi fa la verità viene alla luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Come svilupperà questo argomento di Gesù? Con le realtà che noi vivremo domenica prossima. Domenica prossima a questa messa ci sarà il precetto dei giovani, cioè il momento nel quale i giovani, confessandosi, facendo la comunione, anticiperanno la Pasqua obbedendo ai precetti generali della Chiesa. Lo faranno di mattina i bambini, di sera i giovani, lunedì di mattina le donne, le mamme, di sera gli uomini. Questo è un momento di riavvicinamento al Signore. Quando arriviamo a questo punto, sempre mi ricordo una mamma che qualche anno fa, se non sbaglio 4 o 5 anni fa, dopo che era riuscita con artifici meravigliosi che solo le mamme sanno sfoderare, a far fare il precetto a tutti in casa, marito compreso, che certe volte il marito è un po' allergico alle cose ecclesiastiche, no? Ma questa innata repellenza all'odore della cera e dell'incenso. Allora, quando sono finite le 40 ore, si è avvicinata e ha detto: mi commuove un po' la cosa, mi ha detto, io oggi potrei anche morire. E gli ho detto: proprio oggi che festa, finiamo le 40 ore che sono andate benissimo e vuoi morire? Sì, perché oggi torno a casa e so che tutti si sono confessati, hanno fatto la comunione. Una mamma che cosa vuole di più nella sua vita? Vero, no? Immaginate cosa vorrebbe di più il parroco, ma questo lasciamo perdere. Sapere che ci sono dei giorni dell'anno nei quali apriamo il cuore a questo richiamo della misericordia di Dio e rispondiamo presenti, che si può fare questo discorso di riavvicinamento. Concludo. Sapete che il Papa ieri ha parlato di questo anno della misericordia, un anno giubilare straordinario che verrà indetto la domenica dopo Pasqua e che comincerà il giorno dell'Immacolata. Ma perché? Chiediamoci perché. Qualcuno mi ha detto: ma c'era bisogno, non c'era bisogno? Beh, sono discorsi che non reggono. L'ha fatto. Secondo me c'è bisogno del discorso della misericordia. Noi dobbiamo, questo discorso, io insisto molto, lo sapete, ma questo discorso dobbiamo tenerlo presente. Noi abbiamo bisogno di misericordia. Noi abbiamo bisogno di misericordia. Abbiamo bisogno di perdono dei nostri peccati, di comprensione, di consolazione, se vogliamo stare al Vangelo di oggi, di luce. Abbiamo bisogno. Allora, perché privarci di questo? Chi ce la fa fare? È così bello, no? Quando ti senti perdonato, ti senti a posto, ti senti pulito. Se volete sorridere qualche volta quando arriva qualcuno che da molto che non confessa e poi dopo la confessione dice l'avessi capito prima, che cosa? Questa sensazione è bella, io dico sempre per scherzare, è come quando si cambiano le lenzuola nel letto, no? C'è quella situazione di pulizia, che tu entri in quel letto appena, oh, potesse fare tutti i giorni. C'erano santi che si confessavano tutti i giorni, tante persone fanno la comunione tutti i giorni. Bene, pensiamo a questo. Il Signore oggi ha messo nel nostro cuore ancora questo richiamo forte per la nostra vita. E se noi andiamo a casa non impressionati dal fatto che dobbiamo lavorare per salvarci l'anima, che dovremmo morire, perché questo dobbiamo tenerlo presente, ma se noi viviamo bene la nostra vita, credo che da questo avremo soltanto gioia. Sapete, ho fatto questo esempio stamattina con i bambini, un esempio che riguarda magari molto più voi ragazzi e ragazze universitari che siete a messa oggi. Ho detto, ma ai bambini ho detto, ma secondo voi è furbo? Beh, ho fatto il nome di una delle catechiste. Sarebbe furba la signorina tal dei tali che fa l'università se sapendo che tale giorno a tale ora c'è l'esame nascondesse i libri così non si ricorda che deve studiare e evitasse di pensare all'esame? Sarebbe furba? E quelli hanno detto no. Cosa succede? Succede sicuramente che la bocciano. Allora la stessa cosa per noi. La realtà della morte, la realtà della vita eterna, noi se cerchiamo di occultarla, come facciamo sempre, di nasconderla, di non pensarci, diventa veramente una cosa crocifiggente. Noi dobbiamo pensarla con serenità, nel senso che io mi preparo bene, vivo bene vicino al Signore e come dicevo, la vita eterna comincia qui, sono amico del Signore, vivo serenamente, vivo bene e poi dopo, certamente, quando sarà il momento, diceva quello di Roma, il momento di crepare, allora vado tranquillo, perché lì c'è uno che mi ama molto, che per me è morto sulla croce, che non aspetta altro che io arrivi per partecipare alla gioia del paradiso. Noi chiediamo alla Madonna Santissima che ci aiuti, io prego nella messa per questo, per voi, che ci aiuti molto nella Salve Regina. Noi diciamo che la Madonna è madre di misericordia proprio perché ci ha dato Gesù, che è la nostra misericordia, il nostro perdono e la nostra pace. E prego la Madonna che conceda a tutti voi, anche a me, la grazia di preparare bene le 40 ore, di vivere bene il precetto e soprattutto di maturare per la nostra vita la necessità di vivere nell'amicizia con Gesù. Sia lodato Gesù Cristo.